Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, produzione uranio arricchito, coordinata con l'AIEA. La Federazione Internazionale dei Giornalisti contro il regime sionista. USA, polizia violenta, ha ucciso oltre 1000 persone nel 2021. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì 11 luglio 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda le strategie della NATO, a cui farà seguito un programma, cioè che è dedicato proprio all'attualità di oggi. Ed ora amici passiamo alle notizie. La produzione di uranio arricchito al 20% dalle centrifughe a cascata IR6 rappresenta la fase tecnica finale di una mossa annunciata in precedenza e già resa nota dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Agenzia per l'Energia Atomica iraniana, Behruz Kamalvandi, citato dai media locali, all'indomani delle notizie circolate sulla stampa internazionale sull'incremento della produzione di uranio arricchito. L'AIEA è stata informata almeno 2 settimane fa dell'iniezione di gas nelle centrifughe a cascata IR6, ha aggiunto. La Federazione Internazionale dei Giornalisti sarà parte attiva nella causa contro il regime sionista presso la ICC, Corte Penale Internazionale, per la morte della giornalista Shirin Abu Akleh. I giornalisti palestinesi sono combattenti che affrontano quotidianamente l'aggressione dell'occupazione in tutti i campi, nonché il progetto principale dell'occupazione di espellere i palestinesi dalla loro terra, ha dichiarato Ali Youssef, membro del comitato esecutivo della federazione. Ha aggiunto che IFG è riuscita a smascherare gli atti di aggressione del regime intervenzionista contro i professionisti dei media e il popolo palestinese. Il mese scorso il ministro degli esteri palestinese Riyad al-Maliki ha consegnato al procuratore dell'ICC l'esito ufficiale dell'indagine palestinese sull'omicidio di Abu Akleh. Durante l'incontro con il procuratore dell'ICC, Karim Khan, al-Maliki ha chiesto che i criminali responsabili di aver preso di mira civili, bambini, donne, giornalisti, medici e altri gruppi protetti siano portati davanti alla giustizia internazionale. La CPI ha riconosciuto in una sentenza del febbraio 2021 di aver giurisdizione sulla situazione nei territori palestinesi occupati di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme. Ciò ha spianato la strada a cause contro il regime sionista per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E la brutalità poliziesca negli Stati Uniti è stata sempre aspramente criticata ulteriormente secondo i dati statistici del sito Mapping Police Violence del 2021, che le vittime della violenza poliziesca sono state 1124, tra cui oltre proprio il 20% di persone di origine africana. La violenza delle forze d'ordine degli Stati Uniti si conferma un problema di dimensioni importanti e le proteste per alcuni episodi balzati agli onori della cronaca, in primis l'assassinio di George Floyd, l'afroamericano eliminato nel maggio del 2020 da un poliziotto bianco a Minneapolis, non sono servite a mettere un freno al dilagare degli episodi. Anzi, il numero delle persone rimaste uccise perché colpite da agenti e altri esponenti delle forze dell'ordine è aumentato. Durante la 225esima Assemblea Generale della Chiesa Presbiteriana degli Stati Uniti è stata votata una delibera che celebra il giorno della memoria per la Nakba palestinese. E la cosa più importante è stata la decisione di dichiarare il regime sionista uno stato di apartheid. Il comitato dell'Assemblea ha rilasciato le sue motivazioni. Questa decisione è stata presa con la speranza che porterà ad una riconciliazione pacifica tra il regime sionista e la Palestina, simile a quella che si è verificata in Sudafrica quando l'apartheid è stato riconosciuto a livello internazionale, continua rivolgendosi ai fedeli di Cristo. I cristiani hanno parlato nel 1950 contro la segregazione negli Stati Uniti e in seguito contro l'apartheid in Sudafrica. Devono di nuovo alzare la voce e condannare la discriminazione di Israele contro i palestinesi e dare un nome al crimine contro l'umanità che questa discriminazione rappresenta, il crimine dell'apartheid. Il comitato continua. Le leggi, le politiche e le pratiche di Israele riguardanti il popolo palestinese soddisfacciano le definizioni legali internazionali di apartheid. Scrivono dal comitato su comunicato stampa, esso continua dicendo che il comitato ha stabilito che ci sono due serie di leggi, una per gli ebrei israeliani e una per i palestinesi che sono oppresse nei confronti di questi ultimi. Agli insediamenti israeliani, ad esempio, è permesso rubare terra e acqua, mentre ai palestinesi viene negata la libertà di resistenza e di movimento. L'esercito russo ha colpito un deposito di munizioni nella NATO a Sloviansk, lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, citato da Agenzia Nova, precisando che nell'operazione sono stati uccisi fino a un centinaio di militanti ucraini. L'esercito ucraina proprio ha bombardato Donetsk con cannoni di calibro 155 mm, che è un calibro standard della NATO, ha proseguito il ministero. L'artiglieria russa ha colpito un punto di concentrazione delle truppe ucraine e una fabbrica di ceramica utilizzata come deposito di munizioni a Sloviansk nel Donetsk, uccidendo fino a 100 soldati ucraini. Lo riferisce il portavoce del Ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. L'attacco Chicago, ha proseguito il portavoce, ha consentito la distruzione di oltre 1000 proiettili per obici statunitensi M777 e 700 razzi per lanciamissili Grad. E poi un generale dell'esercito americano è stato sospeso dalla sua carica per aver inviato un tweet sarcastico in risposta ai recenti commenti fatti dalla moglie del presidente degli Stati Uniti. Il tenente generale in pensione Gary Waleski, ex portavoce delle forze armate e ora consulente per la formazione, ha risposto sui social media a un tweet di Biden in cui si affermava che i diritti delle donne erano stati rubati nella decisione della Corte Suprema di ribaltare Roe verso Wade. Per quasi 50 anni, dal 1973, quando è stata adottata Roe, le donne hanno avuto il diritto di prendere le nostre decisioni sul nostro corpo. Oggi quel diritto ci è stato rubato, ha twittato Jill Biden. Sono felice di vedere che finalmente sai cos'è una donna, ha risposto Waleski su Twitter in una presunta allusione al sostegno della Casa Bianca di Biden alle persone trans. Waleski, che era responsabile della 101esima divisione aviotrasportata dell'esercito, ha firmato un contratto dopo il pensionamento per fare da mentore agli ufficiali in servizio attivo, per il quale è stato pagato $90 l'ora, parlando a USA Today, una portavoce dell'esercito che ha confermato la sospensione di Waleski e l'apertura di un'indagine. L'Ucraina sta raggruppando 1 milione di forze combattenti equipaggiate con armi occidentali per recuperare i territori meridionali occupati dalla Russia, lo ha annunciato il ministro della difesa di Kiev, Reznikov, in un'intervista al Sunday Times, affermando che il presidente Zelensky ha dato ordine di sviluppare piani per la liberazione delle zone costiere considerate di vitale importanza per il paese e comprendiamo che politicamente è necessario. Il presidente ha incaricato l'alto comando di sviluppare i piani allo Stato Maggiore, comunicherà così di che cosa c'è bisogno, ha spiegato Reznikov. Si andrà verso un taglio totale delle forniture di gas dalla Russia, ne è più che convinto il ministro della finanza francese Bruno Le Maire, che ha spiegato: ritengo che il taglio totale delle forniture di gas dalla Russia siano lo scenario futuro più probabile. Il ministro ha anche allertato Bruxelles. In Europa occorre prepararsi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Il nuovo strategic concept della NATO. La conclusione del vertice NATO di Madrid della fine di giugno ha aperto ufficialmente una nuova tappa della storia, dove unilateralismo imperiale occidentale dichiara senza nessuna diplomazia la guerra al multilateralismo. Con il nuovo strategic concept, l'organizzazione atlantica abbandona ogni velleità di garantire la pace internazionale, come recitava lo statuto della sua fondazione, sceglie la guerra o almeno la minaccia della stessa come perno centrale delle sue relazioni internazionali. Aumento di soldati e armi in Europa e nella regione del Pacifico, crescita della pressione politica e militare, si ufficializza una nuova politica dedicata allo squilibrio, all'innalzamento delle tensioni con posizionamento minaccioso e provocatorio e con arruolamento di ogni paese che per la sua collocazione territoriale possa esercitare una pressione, addirittura rivolgere una minaccia alle nazioni che la NATO considera ostili. L'adesione di Svezia e Finlandia, infatti, indica come Washington non preveda più nemmeno formalmente l'esistenza di paesi neutrali destinati ad ammortizzare lo scontro bipolare e decide invece di raggruppare sul piano militare l'intero Occidente. Nell'assunzione persino formale di ciò che precedentemente era solo sostanzialmente, cioè di una organizzazione offensiva, dai tratti aggressivi si conferma come la NATO sia divenuta l'estensione della politica statunitense e l'anello di sicurezza dei suoi interessi. Viene meno un altro postulato ipocrita che vedeva gli Stati Uniti garanti della sicurezza dell'Occidente dal momento che è ora l'Occidente che viene dedicato alla sicurezza statunitense. La sua nuova funzione è chiara: entrare in conflitto con chiunque minacci la posizione degli Stati Uniti, i quali, oltre a ritrovarsi un sistema internazionale a salvaguardia, vi colgono anche un elemento di utilità economica, dato che l'innalzamento delle tensioni militari comporterà un aumento globale delle spese militari. E se per tutti i paesi del mondo esse rappresentano una distrazione della spesa pubblica a danno del welfare, una pietra al collo per le politiche di avanzamento socio-economico per gli Stati Uniti, sono invece il tranio fondamentale per la loro crescita economica.
L'essenza del liberalismo reale. La figura di Joe Biden è una figura tragica che esprime perfettamente l'intima crudeltà e l'impietoso cinismo della politica liberale. Le situazioni imbarazzanti e tragicamente difficili in cui nonno Biden è coinvolto con cadenza quotidiana in mondovisione, travalicando proprio dal concetto di gaffe. Si tratta di impudiche e esibizioni di un anziano gravemente senescente, con una manifesta condizione di avanzato deprimento mentale, qualcosa che meriterebbe solo la pietà dei suoi cari. Nonno Biden meriterebbe di trascorrere i suoi ultimi anni di compagnia dei cani da compagnia, o magari dei nipotini, che se sufficientemente piccoli potrebbero trovarsi perfettamente a loro agio. Invece no, ce lo troviamo quotidianamente spiaggiato in un'atroce esibizione di sfaldamento che ci rammenta mestamente inesorabile trascolore del tempo e di ogni gloria mondana. In un'epoca che mostra sempre più apertamente l'essenza del liberalismo reale, Biden è l'epitome del mondo in cui il liberalismo considera la politica una manipolazione di fantocci i cui fili sono tessuti e tenuti fuori scena dagli interessi del capitale. Già perché il fatto che Biden fosse un pupazzo era chiaro come il sole da ben prima delle elezioni a chiunque avesse gli occhi per vedere il sistema nervoso centrale cablato.
Ricordiamo che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il sito parstoday.com/it.
Ma in un sistema liberale questo è un problema del tutto trascurabile, perché il politico idealmente è semplicemente un prestanome, eventualmente con doti attoriali, da Reagan a Zelensky. Esiste anche una brillante tradizione di trasferimenti diretti dallo schermo alla scena politica. E così anche questa volta nessuno ha perduto neanche un secondo a considerare
quali capacità dovesse avere Biden per recitare la parte. Non ci hanno pensato perché questo per il liberale è semplicemente l'ultimo dei problemi, visto che il politico è solo l'ultima rotella di una catena di trasmissione dell'interesse del capitale alla propria moltiplicazione. Anzi, se qualcuno dovesse avere delle idee proprie, questo potrebbe rappresentare un problema. Si potrebbe creare un attrito nel passaggio dei contenuti dalla sorgente al ricevitore. Il ruolo del politico liberale è idealmente quello di megafono stipendiato dei desiderati, di chi paga il conto delle elezioni. Il nocciolo della politica liberale sta infatti nel trovare i finanziamenti, canalizzarli e garantire che chi paga veda tutelato il proprio investimento. Il resto, elezioni, discussioni ed eccetera, è vissuto con fastidio, come superfluo folklore. Ed è precisamente questa cosa che altri stipendiati dagli stessi datori di lavoro chiamano sui giornali liberal democrazie occidentali, i cui valori eterni siamo tutti chiamati a difendere costi quel che costi. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.
Thank you.